qua, ancora noi, ancora chilometro lanciato, Radio Incontri Cortona. Oggi siamo quasi al gran completo, manca il nostro grande Albertone che ci ha abbandonato in questa puntata, il nostro pasto che ultimamente è in crisi, Dani?
È un po' ragionevole, di salute.
Mamma mia, veramente, l'abbiamo visto veramente in difficoltà in queste ultime settimane.
Fa una vita un po' spericolata, Nico, dobbiamo capirlo. Insomma.
Dobbiamo riportarlo nei binari dello sport, sì. Se no, ai noi. Che poi era tutto animato da buoni propositi, voleva fare l'Iron, voleva fare un sacco di cose, ma in realtà
secondo me Nico è già intenzione per il torneo che ricordiamo ai nostri radioascoltatori che ci sarà domenica.
Esatto, domenica alle ore 15 al Tennis Club Cortona della Rotonda del Parterre faremo un torneo. A questo punto, se c'è anche Pastonchi, possiamo dire un torneo di esibizione.
È una cosa un po', diciamo, molto amatoriale.
Comunque, ragazzi, conviene essere assenti alle puntate perché chi è assente viene completamente massacrato. Steve, a te la parola per il lancio del nostro ospite di stasera.
Il nostro ospite stasera abbiamo Alessio Panini, allenatore del Monzigliolo, che ci parlerà della stagione appena trascorsa.
Una stagione piena di sorprese, ma avremo modo più avanti di sentire Alessio in questa avventura del Monzigliolo. Lanciamo il primo pezzo, Supergrass, All Right. Oggi riabbiamo il nostro Boscherini, che ci dà le sole durante la settimana, che fissa appuntamenti così, quando ha delle cose fisse, lui fissa degli appuntamenti. Come mai, Dani?
Nico, devo dire che sono stato un po' suo complice perché sono andato a giocare con lui,
vabbè,
tradendoti proprio.
Sì, però voglio dire, te hai fatto il tuo, è lui che è l'organizzatore, quindi la mente di tutto, è un traditore, ne pagherà le conseguenze. Comunque, torniamo seri e andiamo all'intervista. Steve, vai con le domande.
Proviamo a tornare seri.
Steve, considera oggi il Monzigliolo, eh?
Lo so.
No, il Cortona Camusina.
Infatti,
eh?
Vorrei sfatare questo mito che avete tirato fuori voi, che mi occupo solo del Cortona Camusia.
Ma se sotto è la maglia arancione.
Non è vero. Volete
ha fatto dipingere, ora voi chiaramente siamo alla radio, non vi possiamo far vedere, ma se guardate le foto che noi pubblichiamo sulla pagina Facebook, Dani, è tutto arancione. Questa tinteggiatura Radio Incontri l'ha voluta Steve in onore del Cortona Camusia, giusto Steve?
Diciamo di sì, lo dirò così per farvi contenti.
Vai con l'intervista.
Allora, siamo qui appunto con Alessio Banini, allenatore del Monzigliolo. Vorrei domandargli, allora, giovedì 3 marzo 2016, cosa ti ricorda questa data in quel discesa?
Una bella giornata, una bella serata, via. La soddisfazione per noi come società, come piccola società, come persone che danno tutto per niente, perché in fondo quello che facciamo tutti i giorni al campo, in società, o okay, che poche volte ripagata da soddisfazioni come quella di giovedì 3 che hai detto,
ti ho ricordato. Ricordiamo, Steve, è normale, che è la vittoria della Coppa Toscana di questa categoria.
Sì,
per chi non lo sapesse, insomma.
Una sonante vittoria.
Siamo stati il Leicester di quest'anno, insomma. Abbiamo fatto una cosa che, per la società che siamo, per quello che possiamo dare in generale, è una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione viene da un insieme di cose che non sono solo calcistiche, ma aver portato a Cesa un paese intero, aver riunito un paese, aver dato motivazioni che stavano svanendo in base anche a, purtroppo, ai risultati, perché poi lo sport è fatto di risultati. E sì, uno dice si riparte tutti gli anni, facciamo quello che si può fare, sì, bello, tutto carino, poi però se non arriva qualcosa diventa dura, diventa impossibile anche andare avanti, perché poi perdi persone per la strada che sono importanti, che ti danno la possibilità di arrivare in fondo tutti gli anni, mentre io ho girato un po' come giocatore diverse società della zona, come allenatore sono qui da 4 anni, diciamo, e l'entusiasmo stava svanendo. Quest'anno, con questa
vittoria,
soddisfazione particolare, è ritornato tante cose, si avvicinano tante persone che magari avevi perso, e per lo sport, per quello che è la soddisfazione di un paese, di una società, è importante.
Senti Alessio, ma come tu dicevi giustamente prima, che hai girato molte società da calciatore, da allenatore, questa è la prima esperienza, anche sì, se sono 3-4 anni, ecco, questa è la magia dello sport, no? Ma secondo te, dacci il tuo parere, come ti spieghi che una società piccola come Monzigliolo, che alla fine, insomma, ecco, fa tanto già a partecipare a un campionato di FIGC, sì, no? Certo, quindi con tutto quello che comporta, costi e quant'altro, e come ti spieghi arrivare a, voglio dire, a vincere una Coppa Toscana confrontandosi con realtà appunto anche ben più organizzate, forse?
Io da parte mia la spiego che come hai detto te, è la magia dello sport, è la passione, è tutto quello che gira intorno comunque sia allo sport in generale. Se te parti perdente dall'inizio, comunque sia, o perché sei una società piccola, la nostra è una società che non investe quasi nulla, o perlomeno si autofinanzia,
diciamo.
Quest'anno per pagare l'iscrizione abbiamo fatto delle scene organizzate da noi, certo. Non ci autofinanziamo come altre squadre con la festa del paese, ma cerchiamo, il circolo ci dà una mano, però non è che la nostra società spende soldi di una festa tutti sul calcio come altre società, quindi noi siamo una realtà molto relativa. E il bello dello sport è proprio questo, che magari con la passione di qualche persona, di tanti giocatori, che poi la Coppa ci ha riunito, quindi c'è stato persone che sono tornate da Barcellona per giocare una partita, ti faccio un esempio,
certo.
Però insomma sono quelle dimostrazioni che fanno bene allo sport, perché in fondo quando non ci credi più, e noi come società siamo arrivati a fine scorso anno a non crederci più, siamo arrivati proprio ai minimi termini, invece ci siamo ritrovati che pur discutendo, pur non trovandosi d'accordo, siamo ripartiti e ci siamo trovati una bella soddisfazione. Poi ripeto, sono cose che neanche io me le spiego, perché
fanno parte della magia dello
allenando
sport.
E giocando, io ho giocato tanti anni, sono arrivato a vincere una coppa a 38 anni da giocatore e allenatore, quindi sono contento.
Assolutamente. Lanciamo la prossima traccia, Brunori, Sass, Rosa.
Rosa, non piangere dai, anche io mi voglio sposare, e che senza un lavoro non si tira a campare. Devo prendere il treno per andare a Milano, a Torino, a Bologna, insomma devo scappare. Che qui in Calabria non c'è niente, proprio niente da fare, c'è chi canta e chi conta e chi continua a pregare. San Francesco sopra il letto e su cruscotto c'è la Madonna di Pompei sopra la 126. Rosa, non ti preoccupare, non è mica la luna, vado a fare fortuna e poi ti torno a pigliare. E ti compro la casa, una macchina, un forno, poi ti porto anche al mare. Busta paga cosa si sposa con me. Rosa, prova. Rosa, prepara il corredo, che ho trovato una casa, manca solo la sposa, la cucina e l'arredo. 188 cambiali, trattamento di favore, se lavoro 16 ore al giorno ce la posso fare. Tu pensa al bomboniere e alla roba da mangiare, ed avverti pure il prezzo che ti porterò all'altare. Pace in terra, gloria in cielo, e sotto il velo c'è la Madonna di Pompei. Mi pare tale quale lei. Ore di treno, sono appena tornato e non mi dici ti amo. Forse per via della mano, te l'avevo già detto, lavoravo alla morsa e per fare di corsa l'ho lasciata a Milano. E certo che ho perso il lavoro, sono invalido civile, non so manco che vuol dire, ma mi danno la pensione. Piuttosto dammi una spiegazione sulla partecipazione, ci deve essere un errore, ci hanno scritto un altro nome. E non è il mio, e non è il mio, e non è il mio. Rosa, 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 domani si sposa, vestita la sposa, non si sposa più con me. Rosa, vestita la sposa, ma non si sposa.
dopo Rosa lanciamo la rubrica di tedesco con lezioni di tedesco. Vai Albertone.
Per questa puntata abbandoniamo l'attualità e ci dedichiamo ad un tema che mi è venuto in mente casualmente, notando in quante persone, me compreso, indossano delle Adidas Stan Smith. Che influenza ha avuto lo sport sul nostro modo di vestire quotidiano? Mi pare giusto partire proprio dalle Stan Smith. Chiamate così in onore del tennista Stan Smith, non l'avreste mai detto, né? È diventato ormai l'archetipo di scarpa sportiva. In realtà l'Adidas propose a Smith di sponsorizzare le Robert Haile, chiamate così perché indossate dall'omonimo giocatore, ritiratosi qualche anno prima. È un modello che ha attraversato 5 decenni, rimanendo sostanzialmente immutato, fatti salvi alcuni piccoli aggiustamenti estetici, ed ancora adesso sulla cresta dell'onda, anche grazie ad edizioni stravaganti, tipo gialle a pois rossi, che personalmente ritengo indossabili solo da chi è munito di un'autostima a prova di bomba o magari di un certo grado di daltonismo, va a capire. Rimanendo sulle scarpe, un altro modello leggendario sono le Air Jordan, ispirate a His Royal Highness Michael Jordan e create nel 1984, suo anno di esordio nell'NBA. La Nike ha prodotto un modello diverso per ogni anno, anche dopo il ritiro del leggendario giocatore, e nel corso degli anni esse sono diventate un simbolo della cultura hip hop. Il Jumpman, il logo stilizzato di MJ che effettua una schiacciata, è sicuramente tra i più noti riconoscibili di sempre. Piccola curiosità. Lo stesso Jordan ha dichiarato che nella foto che ha dato via vita al mitico logo, lui non stesse effettivamente schiacciando, ma semplicemente saltando e tenendo la palla con la mano sinistra, in una mossa che ebbe a definire da balletto. Tornando al tennis, ad esso è dovuta la nascita di un mito quale la polo, creata da René Lacoste nel 1926 per sostituire il completo giacca e cravatta con cui si giocava ai tempi. Fu sempre Lacoste ad aggiungere alla sua creazione il famoso logo dell'alligatore, che nel 1933 divenne il logo della chemise Lacoste. E il nome polo? È dovuto al fatto che ai tempi i giocatori di polo indossavano una maglietta molto simile alla creazione di Lacoste, ma maniche lunghe, creata da Brooks Brothers nel 1896. Se a praticamente chiunque sarà capitato di indossare una polo o un paio di Stan Smith, lo stesso non si può dire per il Tag Heuer Monaco, un cronografo automatico a cassa quadrata, primo nel suo genere, creato nel 1969 in onore del Gran Premio di Monaco. L'orologio è diventato un mito nel 1971, quando Paul Newman l'ha indossato nel film Le Mans, e da allora è stato prodotto in diverse edizioni e ne è uno degli orologi di punta del marchio. Vi saluto, pur senza un Monaco al polso. Sempre per voi, Alberto Tedesco, con lezioni di tedesco.
Beh, il nostro Albertone come al solito colpisce nel segno, Dani, eh? Oggi è proprio bella questa, dai, ci stava, eh?
Veramente, poi con le Jordan ha già anticipato quello che faremo dopo. Una novità, insomma, per i nostri...
È assolutamente avanti il nostro Tedesco, complimenti a lui. Andiamo avanti con una domanda per il nostro Alessio.
Esatto,
una
sì.
Domanda molto breve ci fanno segno dalla regia.
Se ci vuoi parlare dell'organigramma del Mozzigliolo, che ha composto presidente e via discorrendo.
Il presidente Tognarini Stefano, accompagnatori Cito Paolo Bruni, che è il più costante di tutti, e DS, direttore sportivo Mignati Miriano. Stop. E dopo c'è un'organizzazione, c'è altri dirigenti, ho detto le tre persone più o meno che...
più presenti, diciamo, sì, così, sì, più costanti, sì. Bene, lanciamo il prossimo pezzo, Steve Miller Band, The Joker. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.
get my loving on the run. Ooh. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one.
Bene, prima di ripartire con l'intervista, Dani, siamo pronti con i contatti?
Sì, allora le frequenze 88.4.92.8, il sito www.radioincontri.org. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook.
Bravo.
Oh, dai ragazzi,
festeggiamo. Applausi, applausi.
E niente, a voi.
La birra ti fa bene, Dani, ricordo.
Ogni tanto fa bene, la salute.
Un goccino. Poi avremo un'altra novità del nostro Steve, che se vorrà ci svelerà lui. Ma Steve, adesso andiamo avanti con l'intervista.
Non so cosa tu ti riferisca, però.
Neanch'io, però dopo se ce lo vuoi dire ce lo dici.
Assolutamente no.
Più che altro ci devi far capire come puoi conciliare due aspetti di questo di questa tua novità. Però andiamo avanti.
Sono molto misterioso. Su
vai.
Sono molto criptico.
Criptico, vai avanti, vai con
allora,
Alessio.
Allora, volevo domandare ad Alessio. Fino all'anno scorso eravate nel girone a ritino, se non sbaglio, anche con buoni risultati. Quest'anno invece vi hanno messo insieme alla Pietraia nel girone senese e purtroppo, insomma, i risultati in campionato non sono stati soddisfacenti. Come mai? Ci vuoi spiegare anche questo, il perché di questo passaggio nel girone senese?
Passaggio nel girone senese, decisione della federazione, noi abbiamo accettato, anche perché, parliamoci chiaro, proprio a livello di viabilità ci resta ora come ora più scomodo andare a Arezzo che andare a Siena. Superstrada in 25 minuti sei a Siena, e mentre Arezzo, noi lo scorso anno abbiamo incontrato il Monte Mignaio, ci si è messo 2 ore a arrivare al campo, roba del genere.
Era venuta noia già quando non era arrivato.
No, era girone aretino, quindi abbiamo accettato. Poi ci siamo resi conto di una situazione diversa dall'Aretino, proprio come società in generale. Abbiamo incontrato società, lo dicevo prima, su 16 società credo che 12 sono comune, quindi un bacino d'utenza
molto ampio,
disumano
molto vasto
rispetto a noi, che già nel Cortonese abbiamo un'infinità di squadre, quindi già nel Cortonese noi siamo in difficoltà, perché credo che ci siano 12-13 squadre.
Sì,
che...
una volta abbiamo fatto questo conto, forse a Londra ci sono più squadre.
Sì, sì, bravo.
Che a Cortona.
Bravo, quindi il bacino d'utenza è quello che è. Ti trovi di fronte squadre nettamente più preparate e tutto quanto. Poi sono situazioni che i campionati vanno in un certo modo. Noi siamo partiti male, magari abbiamo incontrato difficoltà, ci siamo persi. Onestamente, le partite che abbiamo giocato in Coppa, con le presenze dei giocatori che abbiamo avuto in Coppa, non rispecchiano l'andamento del campionato. Il campionato poi a un certo punto l'abbiamo anche
abbandonato
per trovare, insomma, le energie maggiori sulla Coppa, perché a un certo punto è diventato un obiettivo.
Ovviamente, diciamo così, la Coppa è stata una sorpresa, no? Ma nella sorpresa, qual è stata la sorpresa più grande per te? Nel senso, qual è il giocatore che veramente ti ha stupito in Coppa? Se vuoi fare il nome, se no alzo le mani, insomma. Però che veramente, ecco, rispetto al campionato, ha detto: non è possibile, non è lo stesso giocatore. Ci sono stati dei casi del genere, oppure?
Ci sono stati. No, devo dire la verità. Su questa cosa, da allenatore o comunque sia da persona che vede il campo, posso dire che c'è una differenza enorme fra giocare una partita che non conta niente e una partita che conta molto a livello psicologico, perché comunque sia tanti pensano che il calcio sia fatto di tante cose, la testa conta, e stare in 11 con la stessa testa, con lo stesso obiettivo, con la stessa concentrazione su una partita che conta, crea un risultato. Poi dopo ti trovi la domenica dopo a giocare una partita che non conta niente o poco e niente, e ognuno degli 11 fa una piccola cosa in più o in meno, ma non per la squadra, ma più per sé o per... e cambia tutto l'andamento di una squadra, perché purtroppo il calcio è uno sport a 11. Certo. Giochi a tennis e
sei solo io, in campo.
E ti posso dire che io gioco a tennis, sono un anti-tennis proprio per questo, perché a livello personale vado in difficoltà e al tennis. Il calcio è uno sport a 11 e saper star concentrati in 11, far la cosa giusta in 11 è quasi impossibile. Si vede anche neanche in Champions League a volte ci riescono. Noi quest'anno in Coppa si è fatto sempre e il risultato è venuto, però non è facile far capire e entrare in quella mentalità lì. È una cosa che a volte posso dire che viene da sé e non la puoi. Ci può essere il miglior allenatore, il miglior psicologo, la miglior... sono cose che vengono da sé.
Beh, no, è assolutamente così. E si ritorna alla magia dello sport.
Esatto.
Andiamo con la prossima rubrica, che quest'oggi non sarà History Sport del nostro Pastonchi, proprio perché ha questa crisi di risultati, diciamo così.
È cagionevole.
Ma lanciamo una nuova rubrica solo per questa settimana, in edizione speciale, che parlerà appunto dell'NBA, quindi lo speciale NBA.
Sì, allora, visto che sono partiti i playoff NBA, sono un po' il momento clou, diciamo, della stagione cestistica americana. Abbiamo deciso di fare questo speciale con il nostro Steve, che è un altro grande appassionato, oltre me, insomma, di questo sport. Tra l'altro stiamo sentendo una canzone di sottofondo che il nostro Gabriele ha scelto proprio dalla promo NBA ufficiale, insomma. Sono proprio i suoi gusti questi, Nico, devi sapere.
Lui è bravo, per la musica è bravo, per le altre cose, tipo il tennis, tipo la corsa, non so.
Ha più difficoltà.
però, insomma. Allora, quantomeno nel tennis, nel mettersi di fianco e mettere i piedi in terra, molta difficoltà.
Soprattutto sui piedi in terra. Comunque, lasciamo stare il tennis di Gabriele e torniamo all'NBA. Come molti di voi sapranno, l'NBA, i playoff si dividono in due tabelloni diversi, la parte della costa ovest e la parte della costa est. la parte della costa ovest. Attualmente vi sono le squadre più forti. Steve, la tua squadra tra l'altro è della costa ovest, come tutti sanno, visto i tuoi trascorsi su Facebook.
Ma vale, io sono sempre stato un tifosissimo dei Los Angeles Lakers, che però purtroppo sono 3 anni ormai che sono in disgrazia, sono ai livelli dei peggiori Vancouver Grizzlies o Toronto Raptors che si ricordano, anni 90. E ero un grande fan di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy.
Un po' Kalim sei effettivamente, Abdul-Jabbar.
E ultimamente del mitico Kobe Bryant, che voglio ricordare nella sua ultima partita contro gli Utah Jazz ha messo a segno 60 punti.
Sì, diciamo che questo lungo addio di Kobe Bryant è durato un po' 3 stagioni, insomma, che hanno condizionato un po' il rendimento dei Lakers.
Tantissimi infortuni.
Comunque, dicevamo playoff, siamo al primo turno nella parte ovest, dove appunto dicevamo ci sono le squadre più forti. Ci sono già ben 3 squadre che hanno superato questo turno. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, si gioca al meglio delle 7 partite, sicché esatto, chi ne vince 4 passa il turno. A ovest, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs hanno già passato il turno.
I Golden State, che voglio ricordare, quest'anno ha fatto il record di vittorie nella stagione regolare, se non mi sbaglio 73-9, 73 vittorie e 9 sconfitte, il record sconfitte assoluto,
battendo
battuto
il record
dei Chicago Bulls di Michael Jordan, che era di 72-10.
Sì, tra l'altro.
Ma senti sto Steve, ragazzi.
L'avevo detto che
faceva
aveva un talento
timido,
nascosto sull'NBA.
Faceva il timido, invece, alla grande.
Ricordiamo che l'attore principale di Golden State
è Steph Curry, adesso che però si è infortunato. Golden State è infortunato.
Sono un po' i playoff dei infortunati.
E poi ricordiamo gli Oklahoma City Thunder, venuti fuori da poco, erano gli ex Seattle Supersonics, se non sbaglio.
Esattamente, che tutti i nostalgici del basket anni 90 NBA ricorderanno con particolare piacere, ma che adesso appunto sono trasferiti a Oklahoma City e hanno una squadra di tutto rispetto, visto Durant, visto Westbrook.
Esatto, una gran bella squadra. Io spero solamente che non vincano i Los Angeles Clippers, sarebbe uno smacco immane per me.
La vedo dura.
Anche a Pergo pensano questo?
Non penso che a Pergo ne possa fregare di meno.
No, visto che
Gabriele ci sta un po' mettendo pressione con la prossima canzone, direi l'ultimo consiglio prima della canzone: la gara da seguire, Nico. Stai attento se hai Sky.
Sì.
Per chi non l'avesse vista questa notte, pochi penso. Da seguire, Atlanta Hawks contro Boston Celtics, gara decisiva. Se vincono gli Atlanta Hawks passano il turno, se vincono i Boston Celtics vanno a gara 7, decisiva. Gabri mi sta pressando molto, prossima canzone. Sono
Yassi Dixi,
You Shock Me All Night Long.
She kept her motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the sightless eyes telling me no lies, knocking me out with them American thighs, taking more than her share, had me frightened for air. She told me to come, but I was already there. Yeah, the walls was a shaking, the earth was a quaking, my mind was aching. We was making it to you. Shook me all night long. Let me tell you now, you shook me all night long. Working double time on my seduction line. She's one of a kind, she's just mine, all mine. Want no applause, just a matter of cause. Made a meal out of me. Come back for more. Had to cool me down to take another round. Now I'm back in the ring to take another swing. Yeah, the walls was a-shaking, earth was a-quaking, mind was aching. We was a-picking it in you. Shook me all night long. I have mercy, Lord, you. Shook me all night long.
shook me.
Stagavini. Vai Dani.
Sì, Nico, oggi sempre sull'attualità stretta, insomma, ho deciso di fare anche Stagavini dopo lo speciale NBA con Steve che mi ha veramente gasato, devo dire.
Staccano vista.
Allora, attualità sul mondo del vino. Pochi giorni dopo la chiusura del Vinitaly è uscito un articolo sul Sole 24 Ore che ha un po' sconvolto il mondo del vino. Il nostro Alessio, che è un appassionato di vini, di cucina, insomma, magari ne avrà sentito parlare, è uscito questo articolo sul Sole 24 Ore, asta record per Biondi Santi. Biondi Santi è una delle cantine, diciamo, principe d'Italia che produce Brunello, che sembrerebbe essere stata messa in vendita. Tutto questo a seguito di un presunto pignoramento da parte dei Montepaschi di una quota attorno al 30% dell'azienda. Insomma, i debiti si stavano facendo sentire, inoltre i dissidi interni fra i vari proprietari del gruppo si stavano iniziando a essere, insomma, importanti. È uscita questa notizia. Diciamo che da cantina, da azienda molto agricola, molto artigianale, diciamo, si stanno interessando a lei dei gruppi molto importanti, tipo sostanzialmente sull'articolo del Sole 24 Ore si citavano LVMH, che è l'azienda proprietaria di Louis Vuitton, ma anche di grandi gruppi del vino come Moët Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, e del gruppo Prada, diciamo che è l'altro gruppo che fa un po' concorrenza nel mondo della moda a LVMH, insomma.
Gabri ha allargato il bacino delle marchette, è stato importante.
Vediamo se qualcuno ci fa arrivare qualche fornitura, Nico, ma non so. Ed un altro gruppo, insomma, che sta cercando di entrare nel mondo della ristorazione, nel mondo del vino, come il gruppo Prada, che dopo aver acquistato la pasticceria Marchesi a Milano sta cercando anche, appunto, un partner a livello vitivinicolo importante. Chiaramente Biondi Santi sarebbe un partner di tutto prestigio. Ma che cos'è il Brunello Biondi Santi? Per farvi capire un po' l'importanza di questa cantina nella storia italiana del vino, basti pensare che Lavo, il fondatore di Biondi Santi, Ferruccio, a fine 800 è colui che ha inventato il Brunello, ovvero è stato colui che ha selezionato un particolare clone di Sangiovese, il Sangiovese Grosso, che appunto nella sua tenuta, definita il greppio, ha vinificato per la prima volta, in assenza di altre varietà, una cosa assurda per l'epoca, e usando solo vecchie botti, botti grandi, ha creato per la prima volta questo mito del Brunello. Per dire due altre, diciamo, informazioni che possono interessarvi, è stato inserito questo Brunello tra i 25 migliori vini al mondo e è stato anche la bottiglia di vino italiana più venduta al prezzo più alto in tutto il mondo, ben $52,464.
Ho capito perché non hai portato il Brunello stasera.
Oggi birra.
Bene, andiamo con i Placebo, Where Is My Mind.
We'll be right back.
Eccoci qua, chilometro lanciato. Steve, ma davvero non ci vuoi svelare questo tuo mistero, no?
No, assolutamente no.
Sicuro?
Lo scoprirete solo vivendo.
Se non ti uccidono prima.
Può anche essere.
Comunque,
è molto probabile.
Vai ancora con le domande.
Allora, volevo domandare all'Alessio, la vittoria di quest'anno, che cosa che della Coppa Chimera, che vantaggi vi porta? Che si parlava di un possibile ripescaggio in seconda categoria.
Effettivamente di chiaro non c'è nulla, credo che da regolamento siamo la prima ripescata, a quello che so, insomma, nel mio piccolo, in senso generale, quindi ci sono delle possibilità che a giugno ci venga chiesto
se volete
di fare un'eventuale seconda, ma non, niente di, anche perché magari come succede in tante cose, noi siamo un Monsigliolo, quindi può essere anche che non ci chiama nessuno
nessuno. Guardiamo l'aspetto, il bicchiere mezzo pieno, no? Nel caso in cui vi chiamano e vi dicono: signori, abbiamo un posto per voi, la società, ne avete parlato,
abbiamo fatto un paio di riunioni e su questo, come su tutte le società, ci sono varie ed eventuali. Di certo a livello personale, a livello di, mi sento di dire, di società, perché poi in fondo si litiga, si discute, ma siamo abbastanza coesi in fondo in tutte le decisioni che abbiamo preso. Sarebbe bello dire vabbè, si fa una seconda, tanto sono perse tutte in terza quest'anno, se perderanno in seconda, pace, cioè, non è quello il problema, anzi, però certo che a livello organizzativo uno deve avere, per decenza e per dignità, un'organizzazione magari migliore, fatta di intenti soprattutto, perché in questi ultimi 3 o 4 anni mi sono reso conto che più che le parole, le discussioni, sono gli intenti che contano, nel senso che quando ci sono 3, 4, 5 persone che viaggiano con un'aria positiva, perché poi è quella che conta, se te ti dicono: oh, ragazzi, la fate la seconda quest'altro anno, e quello comincia a pensare a un problema, quell'altro ne pensa un altro, se invece quelle 4-5 persone pensano positivo, i risultati di quest'anno vengono da un pensiero positivo che forse si è avuto in pochi a Monsigliolo quest'anno, e è quello che ha fatto probabilmente la differenza, con la fortuna che si è avuto di vincere la Coppa, certo. Però se non c'era dei pensieri positivi, probabilmente forse si rifaceva l'Arci, mentre qualcuno della società, 3-4 persone, hanno avuto pensieri positivi, e con i pensieri positivi riesci a non far pesare le cose, quindi ti viene tutto spontaneo
e
tante,
diciamo,
cose vengono molto più semplici, quindi vai avanti e poi magari trovi una soddisfazione come è stata quella di quest'anno, insomma.
Certo, comunque ecco, noi ti facciamo gli auguri e ci auguriamo che, insomma, intanto succeda che la federazione vi faccia questo invito, perché già quello sarebbe il primo passo, sì. E poi credo che, insomma, sappiano cogliere, diciamo così, tutto il paese, non solo le 3-4 persone che citavi te, questa grande possibilità di vivere un'esperienza appunto unica, no? Per il Monsigliolo, insomma,
effettivamente penso che è proprio quello il bello della cosa, che questo finale di stagione con la Coppa e tutto quanto, si è riunito un paese che poi è una cosa bella a livello proprio
sociale.
Bravo, è vedere delle persone. Noi, onestamente, io sono andato alla riunione in federazione per organizzare la finale, che poi si è fatta ascesa, e non ho visto in federazione un gran fermento per questa finale, perché hanno detto Monsigliolo porterà 4 persone allo stadio. Noi sei pienato una tribuna, e a livello personale, come società, come paese, è stata una grande cosa, cioè è stata una soddisfazione, anche se avessimo perso quella finale, certo. ma probabilmente tutta la gente che ci ha sostenuto ci ha aiutato e ci ha portato al risultato che si è avuto.
Speriamo, insomma, che questi risultati, soprattutto questi degli ultimi mesi, siano da stimolo per tutti, no? E
certo,
che magari
certo,
si riesca a allargare anche la compagine societaria e ripartire,
esatto,
con nuova,
è
con
il nostro
nuova,
obiettivo,
con nuova linfa. Andiamo con la prossima rubrica. Steve, Weekly Sport, tutta tua, vai.
È sempre Steve, è sempre chilometro lanciato ed è sempre l'immancabile Weekly Sport. Parliamo di calcio. Per la Lega Pro domani alle 15 Arezzo in campo al Città di Arezzo contro la Maceratese per la penultima giornata di questo travagliato campionato, per cercare di ottenere quel maledetto ultimo punto per la matematica salvezza e poi cercare di programmare al meglio la prossima stagione. Purtroppo in eccellenza in promozione sono finiti domenica scorsa i sogni del Foiano e del Cortona Camucia di approdare nelle categorie superiori. Anche per loro appuntamento la prossima stagione, dopo comunque un'annata non certo da disprezzare. In seconda categoria, clamoroso epilogo. Essendoci una forbice di 10 punti fra seconda e quinta classificata, Fratta e Terontola, i terontolesi hanno fallito l'aggancio playoff, mentre il primo incontreranno direttamente in finale la vincente di Montagnano Olmo Ponte Arezzo. Il Montecchio, invece, disputerà il playout domani alle 16 in trasferta contro il Pieve al Toppo. In caso di vittoria sarà salvo, altrimenti la settimana successiva incontrerà il Palazzo del Pelo per cercare di mantenere la categoria. Parliamo ora di rugby. Per la Serie C2 maschile, i ragazzi del Rugby Clanis, che abbiamo avuto ospiti nelle precedenti puntate, giocheranno domani 1 maggio al campo sportivo delle Tavarnelle contro la Polisportiva alle 10 per cercare di avvicinare un prestigioso quarto posto. Mentre le ragazze scenderanno in campo sempre domani per l'ultima giornata a Perugia contro il Frascati Rugby Club 2015. Parliamo adesso di volley. Le ragazze del Cortona, che si trovano in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, giocheranno stasera alle 21 in trasferta contro l'Ariete Prato Volley Project. Mentre i ragazzi, che si trovano attualmente all'ultimo posto, giocheranno fra poco, esattamente alle 18 a Terontola, contro la Virtus Poggi Bonzi. Nulla è perduto però per la squadra maschile, perché essendo i due gironi della Serie C maschile Monchi, cioè composti da sole 13 squadre, praticamente ne retrocede solo una per girone. Quindi ancora ci sono speranze di non scendere in Serie D. Anche per oggi, per Weekly Sport è tutto. Adesso passo la linea a Nicola Daniele per i saluti finali. Questa è la Weekly Sport e io sono Stefano Steve Bertini e vi do appuntamento a sabato prossimo.
Eccoci qua, ricordiamo a tutti che per, diciamo così, far parte della rubrica dei Weekly Sport del nostro grande Steve, basta appunto contattarci ai nostri recap di Facebook e dirci appunto tutti i vostri appuntamenti. Noi siamo disponibili, diamo spazio a tutte le società locali, per noi è solo un piacere. A questo punto andiamo a chiudere, saluto tutti i ragazzi, tutta la compagnia, Alberto che non c'è, il nostro pasto con la speranza di riprendere, saluto Alessio al quale gli faccio un in bocca al lupo e cogliamo l'occasione noi come trasmissione, diciamo così, di fare un appello a tutti coloro, visto che abbiamo parlato del Monsigliolo e del grande risultato di quest'anno, tutti coloro che vorranno aiutare nella prossima annata, che speriamo tutti sia una bellissima seconda categoria, questa società, insomma, Alessio lo conoscete tutti, contattatelo, sicuramente sarà ben felice di avere il vostro aiuto. Dico male, Alessio?
No, noi accettiamo di tutto e di tutti e accogliamo tutti con grande serietà per quello che siamo, ben venga chi vuol venire.
Bene, quindi complimenti ancora. Io, Nicola Carini, vi saluto e vi ricordo che lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, le difficoltà per vincere. Ragazzi, buona settimana a tutti. Well, we know.